Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Ma buongiorno a voi, benvenuti, ben ritrovati a Obiettivo Salute Weekend. Questa ho fatto i conti, è la prima puntata della nuova stagione e sono anche emozionata, dopo 20 anni io mi emoziono sempre, quindi vabbè, va così. E pensando ai giorni che ci aspettano, questa stagione che abbiamo davanti, io spero sempre di tenervi compagnia, di creare soprattutto insieme a voi. Dobbiamo farlo insieme, uno spazio che mi piacerebbe fosse di incontro e di confronto sui temi sempre che ci stanno molto a caro, no? Che sono quelli della salute e del benessere, e credo che il sabato sia un buon giorno, un giorno perfetto per dedicarci al nostro benessere e a quello delle persone che amiamo. E voglio iniziare proprio questa nuova stagione parlando del benessere dei nostri figli, dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze che stanno iniziando un po' in ordine sparsa a riprendere la scuola. E allora stavo pensando quanti cambiamenti porta nella vostra famiglia, nell'organizzazione vostra come genitori, la riapertura delle scuole. Che cos'è per voi? Compiti, interrogazione, organizzazione più precisa della giornata, amicizie che magari devono essere in qualche modo coordinate, pasti consumati fuori casa, maestri, professori, un po' di ansia, un po' di stress, oppure così anche una gioia, perché ogni ripresa ci regala qualche cosa di buono, una nuova sfida da affrontare insieme ai nostri figli in questo percorso meraviglioso a cui ci è dato così il piacere di essere loro a fianco. Partiamo! Ogni anno scolastico che inizia è un cammino, un percorso, è lunga la strada, e come è successo anche a noi, no? Giorno dopo giorno i nostri figli, come abbiamo fatto anche noi ai nostri tempi, affrontano e si misurano con opportunità, soddisfazioni, difficoltà, stimoli, successi, insuccessi. E insomma, dai, c'è da fare. E allora noi ci facciamo aiutare da un grande esperto che ho il piacere di avere in linea. Mi piacerebbe averlo qui, ma prima o poi capiterà. Il professor Pietro Trabucchi. Buongiorno, grazie professore per essere con noi.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, sempre gradito.
Psicologo, fa parte del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona e autore di numerosi libri, tra cui mi piace citare Tempeste del Futuro. Professore, lei lavora con atleti che si preparano a grandi sfide, allora io con lei vorrei oggi provare a costruire una ricetta. Poi nel corso di questo anno la perfezioneremo, la puntualizzeremo e spero che lei torni a trovarci. Una ricetta per iniziare a vedere i nostri figli e aiutare e accompagnare a prepararli come degli atleti. Ci sta. Possiamo usare un po' questo parallelismo. Il percorso scolastico, l'anno che si apre, è un po' come quella sfida, quell'allenamento che lo sportivo deve affrontare per raggiungere quegli obiettivi sfidanti che ne fanno poi un grande campione.
Sono d'accordo, nel senso che tu hai appena nominato la parola magica che è allenamento, no? Credo che il concetto di allenamento non sia solo un concetto, come dire, sportivo, ma che in realtà copre tantissimi campi dell'attività umana, no? E in fondo i ragazzi che affrontano un percorso, perché poi è un percorso, no? Un cammino scolastico, a che cosa devono allenarsi, no? Innanzitutto devono allenarsi ad impegnarsi in assenza di gratificazione. Questo è un tema, secondo me, molto fuori moda oggi, cioè si cerca molto sempre la gratificazione immediata, ma tu sai che a me piace molto il concetto di resilienza. Sì. La resilienza è collegata a questo, no? Cioè noi nella vita spesso siamo chiamati pensiamo al mondo del lavoro, a impegnarci a fare delle cose che magari non sono immediatamente gratificanti, che sono noiose, che sono difficoltose. E allora la scuola, secondo me, è uno degli strumenti per allenarsi a farlo, perché è inutile, come dire, che ci raccontiamo delle storie.
Certo.
Purtroppo, anzi per fortuna, la scuola non è sempre gratificazione, no? Nel senso che non sempre si è bravi in tutte le materie, a volte le cose sono noiose, a volte non sono interessanti, però questo è proprio un campo di allenamento. E è un allenamento anche perché in qualche modo la scuola ti deve abituare ad accettare le difficoltà. E invece la tentazione è anche nei genitori di utilizzare molto delle strategie per affrontare le difficoltà, no? Gli psicologi le chiamano strategie di coping.
Sì.
Le cosiddette strategie disfunzionali, cioè, come dire, cerco l'alibi, evito quello che è difficile, no? Quindi, per esempio, se è una materia mi è ostica, allora non la studio più. Oppure lo scarico della responsabilità, no? Quindi si dà la colpa alla scuola, si dà la colpa agli insegnanti, certo. In realtà la difficoltà è mia, no? Ecco, io credo che la scuola sia un'opportunità per allenarsi, cioè proprio un allenamento, cioè nel senso che a furia di fare le cose.
E dai, ecco, senza cercare. È proprio così, vero? Alla fine ce la si fa, senza cercare scorciatoie. Quindi per lavorare su questo aspetto, su questa possiamo dire che possiamo definirla resilienza? Cioè questo,
sì, assolutamente.
Questa motivazione che dobbiamo cercare di trasmettere ai nostri figli, aiutandoli affinché questa motivazione resti salda per tutto il percorso scolastico, per tutto l'anno. Ecco, magari ci facciamo dei piccoli obiettivi fino a Natale e poi dopo Natale facciamo un altro passetto avanti. Che dice? Ma come facciamo a motivare i nostri figli a non demotivarsi, a lavorare anche in assenza di soddisfazioni immediate, di successi?
No, è vero, a parte che per inciso anche nello sport sono essenziali diciamo i tempi cosiddetti di recupero e di scarico, no? Cioè,
sì.
Oggi vengono considerati un aspetto dell'allenamento, perché se l'atleta non si ferma mai, va in sovrallenamento, cioè non, a un certo punto le sue capacità non crescono più, quindi ben vengano i momenti di vacanza, i momenti di scarico, no? Quello che poi è difficile è che in fondo l'allenamento è un'abitudine, è riprendere le abitudini, no?
Certo.
E va bene, quindi questo è un po' un tema. Sulla motivazione, ma la motivazione è molto legata, adesso dico una cosa che per me è molto chiara nel mondo dello sport, no? Cioè quando uno è demotivato di solito viene classificato come pigro, no? Cioè che non ha voglia di, quindi
sì.
in linguaggio psicologico la demotivazione viene legata alla carenza di capacità, come dire, autoregolative. In realtà molte volte gli atleti, quando sono demotivati, affrontano una cosa diversa, cioè affrontano un basso senso di autoefficacia rispetto all'obiettivo. Voglio dire, in parole semplici, se io penso che non ce la farò mai a raggiungere quel traguardo o a partecipare a quella gara, è chiaro che non ho voglia di allenarmi, no? Ma non
certo.
È perché sono pigro, è che mi manca questa molla, no? Che
sì.
È il senso di autoefficacia.
Questa motivazione, possiamo dire.
Sì. Allora, io credo che ci sono due cose fondamentalmente che i genitori possono fare. Da un lato evitare, come dire, di riprendere i figli usando, perché sono importanti anche le parole, no? Le parole e gli atteggiamenti che azzerano un po' l'orizzonte delle loro possibilità. Cioè come quando uno dice non sei portato, sei un incapace, no? Allora azzeri la possibilità che il ragazzo o la ragazza concepisca che può farsi. E l'altro aspetto è più complicato, no? Cioè il senso di autoefficacia si collega un po' al piacere di farcela, che è un piacere arcaico molto forte, che tutti da bambini, quando abbiamo, come dire, raggiunto un obiettivo, anche piccolo, sì, obiettivo, no?
Sì. Così siamo inondati da, ecco, siamo inondati da quella sensazione che da piccoli non riusciamo a descrivere, poi la descriviamo, usiamo appunto il termine piacere. È un pochino più complicato, ma il professor Trabucchi resta con noi dopo la pausa, ci spiega cosa fare e come fare.
Obiettivo Salute Weekend.
Siamo tornati, grazie per essere restati con noi, grazie per essere con noi se ci avete così intercettato per caso. Rapido riassunto, in linea con noi abbiamo il professor Pietro Trabucchi, che è psicologo, fa parte del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona, e lavora con atleti che si preparano a grandi sfide, e la sfida di oggi, il tema di oggi è proprio questo, cioè i nostri ragazzi stanno riprendendo la scuola, sappiamo che ogni ripresa ha in sé delle difficoltà, e allora noi proviamo a chiedere al professor Trabucchi, lo stiamo facendo, di imprestarci il suo occhio tra virgolette clinico per aiutare i nostri figli a maturare una mentalità da atleta per affrontare il percorso, la sfida che si trovano davanti, che è appunto il percorso scolastico, l'anno scolastico che si sta aprendo. Professore, lei ha sottolineato quanto sia importante la motivazione, soprattutto le parole che noi genitori possiamo usare, ma c'è di più e c'è dell'altro. Professore, noi prendiamo appunti intanto.
Alla base dell'automotivazione c'è questo sentirsi capaci, no? L'abbiamo chiamato anche senso di autoefficacia prima della pausa. Questa cosa però non si costruisce da soli, cioè noi abbiamo molte volte un'idea sbagliata della motivazione come qualcosa che dipende, che non dipende da noi, che non si può costruire, non si può allenare. Però nei ragazzi, ecco, mentre l'adulto può automotivarsi senza perché c'è già passato, l'ha costruito una volta, quando si è piccoli intendo dire non solo piccoli studenti alunni delle scuole elementari, ma anche adolescenti, diciamo questa motivazione viene costruita insieme attraverso una relazione con persone significative. Mm-hmm. C'è qualcuno che ti accompagna alla scoperta di quanto può essere bello quello che tu vuoi fare, no? Io faccio spesso, l'ho fatto in un libro, l'esempio del bambino e il violino, no? Ci sono persone che dedicano il violino, per non fare sempre un esempio sportivo, sì, che dedicano la vita a questo strumento, però non è che sono nati geneticamente con la motivazione per suonare il violino. Certo. Evidentemente hanno fatto un percorso, perché il bambino lasciato da solo con lo strumento al massimo lo rompe. Ci gioca, ma per scoprire questa diciamo quanto è bello, quanto diventa una passione forte, c'è bisogno che qualcuno lo prenda in senso metaforico, ma non solo, per mano, e lo accompagni, gli mostri le possibilità dello strumento, ma lo aiuti anche a reggere la frustrazione un pochino, no? Perché non è facile suonare il violino. Allora, concludo tutto questo concetto con una ricetta che chiaramente non è semplice, mi rendo conto. Quello che voglio dire è che forse oggi l'atteggiamento tante volte dei genitori è troppo di delega rispetto alla scuola, cioè nel senso che la scuola non può, secondo me, occuparsi di tutto. Sì. E magari allenare a essere motivati è una cosa che in parte attiene i genitori, cioè non possono in qualche modo lavarsene le mani. Questo non vuol dire che devono fare i compiti loro al posto dei figli, ma semplicemente devono in qualche modo seguire quello che succede, e come dicevamo anche quando abbiamo parlato del linguaggio e degli atteggiamenti, è troppo comodo usare delle etichette che poi in realtà sono molto controproducenti, no? Come dire, tu sei negato per, diciamo che nessuno è negato per la matematica o per l'inglese, è ammesso che lo fosse se comunque si allenasse a fare esercizi di matematica tutti i giorni anche solo un quarto d'ora, nel giro di 2 anni raggiungerebbe sicuramente un livello di sufficienza, no? Insegnare è un mestiere meraviglioso se fatto in un certo modo, ma è molto, richiede molto esigente, no? È molto faticoso.
E noi abbiamo un insegnante in linea, un insegnante molto amato, Enrico Gagliano, che è anche scrittore. Professore, buongiorno.
Buongiorno Nicoletta, come va?
Noi molto bene, professore, torna a scuola anche a lei. Noi insieme al professor Trabucchi stiamo cercando di capire come da genitori possiamo aiutare i nostri figli ad allenarsi a questo percorso, a diventare atleti. E quindi abbiamo parlato di motivazione, di resilienza e delle parole che i genitori possono utilizzare per, insieme proprio come diceva il professor Trabucco, anche gli insegnanti, motivare i nostri ragazzi e fargli capire che insomma i risultati si possono raggiungere. Professore, lei come fa?
Guardi, mi piace tantissimo che abbiate usato la parola allenare, perché nella sua etimologia, forse non tutti lo sanno, ma in realtà ha una radice comune con anelare. Perché all'inizio, tramite, vabbè, una cosa un po' tecnica, però una metatesi, si è spostata una consonante nel tempo, ma anelare ed allenare non è la stessa cosa. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore è principalmente qualcuno che ti aiuta a capire quali sono i tuoi desideri, i tuoi aneliti. Come si fa? Qual è il metodo? Il principio che uso io è quello di togliere, cioè non di aggiungere. Se io ti tolgo, ti do la possibilità di capire meglio che cosa vuoi, per fare
un esempio.
degli esempi più pratici, no? Facciamo il tema, ecco, per esempio. I temi oggi come sono? Anche quelli della maturità, no? Sono grandi fogli pieni di cose scritte, aggiunte. Invece no, la mia filosofia è che io ti scrivo: raccontami la tua giornata, parlami del tuo cane. E in questo modo, togliendo, ti permetto di, appunto, allenarti ad anelare, cioè a capire meglio qual è il tuo posto, qual è la tua ciò che vuoi davvero dire al mondo, ecco.
Professor Trabucchi.
Vedo la motivazione e il desiderio molto collegati, cioè nel senso che, per esempio, nel mio campo, quando si arriva a atleti professionisti che fanno una vita non come crede il pubblico, no? Così solo di successi o di facili guadagni, ma è una vita veramente dura, so che alle spalle c'è un sogno e quindi un grandissimo desiderio, no? Allora mi rendo conto che la scuola per definizione non è il luogo dei desideri, difficilmente lo è, no? Però quello che si potrebbe fare è magari, parlo in modo, come dire, un po' utopistico, ma un'alleanza tra che oggi è molto difficile, tra i genitori, la scuola e i ragazzi, per aiutarli a trovare un pochino di desiderio anche nello studio. Cioè credo che, non so, per me è stato personalmente tantissimi anni fa, io devo dire che sono stato uno studente molto mediocre, anzi abbastanza pessimo, però a un certo punto ho scoperto che in realtà studiare, imparare le cose, almeno alcune cose, per me era diventato un piacere, desideravo farlo, cioè non era più che lo dovevo fare.
E lì c'è la svolta, si svolta, vero? Professor Gagliano, lei ha un suggerimento da darci?
Di solito a scuola si commette l'errore di partire dal libro per arrivare al ragazzo, e il mio consiglio è quello che ho visto che funziona di più, è fare il contrario, partire dal ragazzo per arrivare al libro. Cioè, mi spiego, per esempio, io voglio spiegare un argomento assolutamente noioso, considerato noioso, che sono le figure retoriche, no? Che appena lo dici lo studente medio ha una reazione psicosomatica di rifiuto proprio. Cosa fai? Invece che dire oggi ragazzi facciamo le figure retoriche, dice oggi ragazzi ascoltiamo la canzone di Gali, ascoltiamo Casa mia di Gali tutti insieme e ne parliamo, e poi piano piano li aiuti a vedere che Gali usava e usa gli stessi stilemi, le stesse cose che usavano Manzoni, Foscolo, Leopardi, e in questo modo hai portato il ragazzo dalla canzone, che è, si presume, ciò che gli piace, ciò che lo appassiona, a quello che poi tu vuoi fare. Quindi invertire il percorso. Certo, non è facile farlo per tutti gli argomenti, non sempre ti viene,
no,
però
certo.
Ecco, la dinamica dovrebbe essere questa, dal ragazzo al libro.
lei riprende la scuola e riprende ad uscire in libreria.
Sì, esce L'incredibile avventura di un super errore, un libro per ragazzi dove voglio raccontare gli errori come superpoteri proprio, per combattere questa terribile setta che si diffonde, la setta dei perfetti.
Ecco.
Una metafora molto evidente di una malattia che ci sta prendendo in realtà tutti, non solo i ragazzi, la malattia del perfezionismo e della società della performance. Gli eroi di questo libro invece vogliono scardinare e dire no, l'imperfezione è un superpotere.
È un superpotere, anche nello sport, professor Trabucchi, l'importante è imparare dagli errori, non evitarli. Ci caschiamo dentro e qualcosa ci insegna.
Io credo che anche nel mondo dello sport il fallimento stia diventando un tabù, no? Intoccabile. E in realtà lo trovo completamente sbagliato, cioè nel senso che l'errore, la sconfitta sono estremamente formativi a mio parere. Certo, se poi diventano una costante, no? Come Charlie Brown dei fumetti, che perde costantemente tutte le partite di baseball, allora diventa uno stigma. Però altrimenti noi quando falliamo, di solito, cioè questa è anche un'esperienza che vedo spesso, quando un atleta fallisce e poi riprende sinceramente, no, a lavorare su di sé per capire che cosa non ha funzionato eccetera, di solito fa un salto
in avanti, certo,
in avanti, sì
perché ci permette di un po' confrontarci con i nostri limiti e ci permette di guardare dentro e recuperare quell'energia, quella determinazione ad andare avanti. Bene, io ringrazio il professor Gagliano, ringrazio il professor Trabucchi perché ci hanno aiutato a scrivere gli ingredienti, alcuni degli ingredienti di quella ricetta che può aiutarci come genitori ad essere a fianco dei nostri figli, ad accompagnarli in questa avventura che resta, al di là delle difficoltà, una straordinaria avventura che condiziona anche la nostra, naturalmente, la nostra vita e la crescita dei nostri figli. C'è Gianmarco Ferronati in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Torniamo domani subito dopo il GR delle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Com'è andata l'estate? Ne parliamo domani.